un'introduzione. In questa senile, a Boccaccio, 5-2, datata Venezia, 28 agosto 1364, Petrarca non la spedisce subito, tutta la vicenda di Boccaccio che chiede all'Albazzani, che è venuto a sapere da Donato Albazzani che Petrarca ha scritto questa lettera, insomma nel 65 le riceve, cioè Petrarca gliele manda da Pavia, ed è una lettera importante, tutti la conosciamo perché è il secondo giudizio di Petrarca su Dante e rientra nel discorso di Petrarca sul volgare letterario, che qui definisce in maniera molto netta come una sorta di prostituzione intellettuale. Uso questo termine perché questo verso citato di Giovenale riguarda per l'appunto Stazio che si prostituisce, che vende a prezzo la sua Agave, che è un mimo che gli aveva scritto. Questo è il testo dell'edizione Rizzo, vi dico subito la traduzione, anzi ve la faccio leggere direttamente, è una testimonianza delle modalità di produzione e consumo della poesia nelle corti padane della seconda metà del Trecento. Qui Petrarca, diciamo, l'attenzione per questa lettera è stata riservata al rapporto con Boccaccio, alla costruzione del mito delle tre corone, ma ci sono anche altri profili interessanti. Petrarca dice che ci sono degli uomini che campano di parole, non di grande ingegno, frequentano le corti dei re e dei potenti, si vestono diversi altrui e cercano di procacciarsi il favore dei nobili e il loro denaro, e recitano con grande enfasi quanto di meglio è stato scritto, specialmente in volgare, da questo o da quello. E questi mezzi per vivere si riacquistano per preghiera o per prezzo dagli stessi autori, così come anche il satirico sapeva, là dove dice fa la fame se non riesce a vendere a pari dell'inedita agave. Questo è un verso che riguarda Stazio, che esurit, muore di fame, da cui io credo derivi la leggenda non altrimenti provata dello Stazio spendaccione e prodigo che è in Dante. E sono versi di Giovenale, compresi però nell'accessus queritur, cosiddetto queritur, alla Tebaide, ed è significativo che Dante, vabbè, questo è un inciso, ma insomma Dante non coglie l'intento allusivo e quasi, come dire, sprezzante di Giovenale rispetto a Stazio, perché ne fa addirittura due amici nel Purgatorio e manda Giovenale a dare notizie di Stazio a Virgilio, mentre Petrarca coglie invece bene, molto bene, il senso di questo verso e di questa allusione di Giovenale alle Satire. Ma insomma, lasciamo stare. Quello che ci interessa di più è che Petrarca testimonia di come costoro lo importunino, lo molestino, e pur di togliersi di ritorno offre loro qualche favilla del maglio e qualche frutto delle sue composizioni. Poi la lettera prosegue dicendo, Petrarca dice a Boccaccio: strano, so che vengono anche da te, io so che sei molto generoso, però ho saputo anche che non hai dato niente a nessuno, e molti si sono lamentati, questo mi dispiace, e così via. Insomma, questo episodio con cui Petrarca peraltro, diciamo, sistema tutta la corrispondenza giovanile precedente, cioè tutto quello che ha donato ad altri poeti in termini, nei termini in cui ne parla, o anche nei termini di corrispondenza poetica volgare, è a questo punto, come dire, obliterato, scansato, rimosso, posto in un lontano passato del quale si è pentito. Però è anche utile per comprendere alcune modalità storiche di fruizione della poesia all'epoca di Petrarca, oltre che la sua lunga dedizione alla poesia volgare, il fatto che ancora nel 1364, a 60 anni, Petrarca, che pure è un uomo molto diverso da quello delle prime esperienze poetiche, è tenuto in considerazione dai primi petrarchisti, diciamo così, che addirittura sono ancora più petrarchisti dei petrarchisti del Cinquecento, perché non si limitano a imitarlo, ma addirittura si appropriano dei suoi testi. Ma insomma, ho citato questo episodio per sottolineare come il Canzoniere, un'opera sottratta intenzionalmente dal suo autore alle dinamiche della storia, ai rumori del mondo, non riesce a esserne mai del tutto separata. E se c'è un punto su cui si deve ancora far chiarezza è proprio quello della prima ricezione dell'opera, ma insomma ci stiamo lavorando, ci sta lavorando l'equipe napoletana del progetto Itinera, che qui indegnamente rappresento. Il poeta ci ha fatto credere che fosse un'opera più o meno privata, in cui l'io lirico parlava sostanzialmente a se stesso, ma invece l'io lirico parla a molti e molti leggono i componimenti, li leggono, li ascoltano. Diamo per scontato che Petrarca non svolgesse più un'attività performativa a questa altezza, e anzi diciamo che non l'ha mai svolta, anche se alcuni componimenti più lontani nel tempo potrebbero ben adattarsi a una recitazione pubblica per un pubblico ristretto, forse quello della piccola corte colonnese, chissà, o di Orso dell'Anguillara. Di certo, però, quando inizia a interessarsi alla lirica volgare, fine degli anni 20 o nel pieno degli anni 20 o a Bologna, questa lirica è ancora pienamente all'interno del retaggio dello Stil Novo, per il quale il colloquio poetico, la presenza di un destinatario reale, era un dato indispensabile che residuava a sua volta dalle discussioni e dalle tensioni sulla natura d'amore delle due generazioni precedenti, e si era poi trasformata progressivamente in un dibattito sulla natura della poesia e del sentimento che la generava. Facciamo ora un esercizio un po' brutale. Contiamo i componimenti allocutivi dei frammenta, distinguendo fra non allocutivi, che sono la maggioranza, e a un destinatario storico, cioè una vera corrispondenza che ha un destinatario in carne e ossa, diciamo così, e destinatari astratti. Tutti i sonetti rivolti a Laura, ad amore, a morte, hanno un impianto allocutivo. Anche il primo sonetto registrato, il 34, Apollo San Corvino e Beldesio, è se vogliamo, una corrispondenza, un'allocuzione, non nel senso, diciamo, di missiva, di proposta e risposta, però un componimento allocutivo. Ma li distingo, insomma, molti sonetti hanno anche un destinatario interno. Non sono interamente in apostrofe se non nell'ultimo verso. Ci sono diversi sonetti che hanno diciamo, l'apostrofe nell'ultimo verso, proprio totalmente in chiusura, come il 134, in questo stato son donna per voi. Diversi sonetti recano l'apostrofe ad astratti al quinto verso, altri sviluppano un dialogo per pochi versi, li ho registrati, ma non me ne occuperò. Non mi occupo neanche di apostrofi ad astratti, come all'Italia, per esempio, anche se nella canzone Italia mia c'è un appello diretto ai signori italiani e può rientrare a rigore fra i componimenti, se non appunto di corrispondenza con proposta e risposta, quantomeno con i componimenti rivolti a un destinatario in carne e ossa, diciamo così. Poi abbiamo tipologie varie, ci sono anche sonetti dialogati con astratti, insomma. Quasi la metà dei componimenti del canzoniere è allocutiva, in un modo o nell'altro, e io credo che la lirica del Cinquecento possa trarre, abbia tratto un registro dialogico allocutivo molto sviluppato anche da questa prevalenza, questa sostanziosa presenza dell'apostrofe nel canzoniere di Petrarca. Quelli che possiamo definire di corrispondenza o indirizzati a un destinatario fisico sono 38. Circa il 10% del totale del canzoniere, comprendendo anche i tre dubbi ma interni alla serie per Sennuccio, e sono tutti quasi tutti nella prima parte del canzoniere, ce ne sono solo tre nella seconda parte. Uno poi penserebbe alle disperse come un collettore di tutta una corrispondenza poetica occasionale. Insomma, nel progetto curato da Leporatti, i componimenti attualmente registrati come di corrispondenza sono solo due. Solerti ne registra 25, ma bisogna fare un po' la tara con le sue. E sostanzialmente Paolino si mette sulla sua scia, ne elimina qualcuno, effettivamente. Ma a noi interessa soprattutto capire come funziona questa tipologia testuale all'interno del canzoniere. Allora, abbiamo detto, affollano la prima parte, ce ne sono tre nella seconda, ma due sono a destinatari morti, 287 e 322 a Sennuccio e Giacomo Colonna. Uno è il Plantus per Sennuccio, che è vergato nell'immediatezza del lutto. L'altro, quello per Giacomo Colonna, giunge invece assai tardi rispetto alla morte dell'amico. e a suo modo un sonetto di corrispondenza, perché Giacomo Colonna, che era a Lombesa, aveva scritto: «Odendo dir che nel romano foro del nuovo e degno Florentin poeta sopra le tempie verdeggiava il loro», si era congratulato con l'amico per l'incoronazione poetica. Aveva mandato un sonetto di congratulazioni, che ci fa capire come appunto la pratica propositivo-responsiva fosse merce abbastanza comune, almeno nel raffinato ambiente colonnese. Il Ralca non risponde subito, cioè ricorda a Lelio nella familiare 413 che questo dono graditissimo da parte di Giacomo Colonna, ma Giacomo muore quello stesso 1341 senza che Petrarca abbia potuto rivederlo e senza che abbia potuto rispondere. E dunque la responsiva, responsio mea Seravalde, come recita il codice degli abbozzi, è tardiva, ma riconduce, è sicuramente diciamo va dal 48 al 66, sono le date che abbiamo, sono 48 per la probabile composizione e 66 per l'inserimento nella versione definitiva, e abbiamo un poeta che riconduce il presente, reso di tenebra dalla morte di Laura, a quel tempo soave della giovinezza. Cosicché si può parlare di sonetti di corrispondenza veri e propri solo per la prima parte, che include però anche un componimento tardo, 1372, che è quello a Giovanni Dondi dell'Orologio, che viene inserito nella prima parte, appunto. La distribuzione è eloquente e qui non è molto chiaro, però come vedete i sonetti che definiamo di vera corrispondenza, cioè a un destinatario reale, poi si concentrano in due sequenze intorno al sonetto 8, intorno al componimento 22-29, e poi c'è tutta la serie per Sennuccio dal 99 al 113, anzi al 106 al 113, con i tre centrali che non sono, diciamo, non marcati, ma contenuti nella sequenza per Sennuccio, e alcuni dei componimenti che non ho registrato come componimenti di corrispondenza potrebbero ben esserlo, ma ci manca la proposta per verificarlo. Un'altra, questi sono più o meno i destinatari, dico più o meno perché in alcuni casi non è chiaro se il sonetto sia rivolto alla donna, ad Amore, a Sennuccio, a Giacomo Colonna, in altri casi, come noto, non si hanno prove dell'identità del commentatore, sono state fatte le più varie ipotesi, e soprattutto molti nomi sono obliterati. Nomi veri e propri sono solo sostanzialmente due: Orso, Geri e Sennuccio. Spicca Sennuccio con 9 componimenti o 12 componimenti, se contiamo come diretti a lui anche i tre centrali della serie di cui vi ho detto, e i Colonna, indefiniti Colonna, con una decina di componimenti, più 2 o 3 a Orso, che gravitava nello stesso ambiente e aveva sposato Agnese Colonna, la gentil Agna. Così, per pura curiosità, queste sono più o meno le date, anche qui ovviamente si può andare che per ipotesi e per gli studi più recenti, come vedete prevalgono gli anni 30, la fine degli anni 30 e prima del 1342, è l'unico sonetto veramente tardo di corrispondenza, il 244 degli anni, dei primi anni 70. Non ho messo qui, forse sì, no, non li ho messi, quindi torno indietro direttamente, tanto per dire gli altri componimenti in apostrofe, che può essere, come detto, anche non in apertura, li ho contati per curiosità, per un quarto sono 101, sono dedicati per 23 sono dedicati a Laura, altri all'anima di Laura, 14 ad Amore, 6 a Morte, e poi con numeri decrescenti elementi del paesaggio, della natura, e il primo e l'ultimo componimento del canzoniere sono in apostrofe, voi l'ascoltate, è Vergine Bella. Allora, questa funzione allocutiva insieme alla funzione destinataria penso che abbia un'importanza piuttosto evidente sotto il profilo strutturale. Da un lato assicura che il tema amoroso sia riflesso in un corrispondente, reale o fittizio, in cui l'io lirico si specchia, simile all'io dell'autore. Assicura una pluralità di ricezione che impedisce alla voce dell'io lirico di risolversi in un soliloquio o in un dialogo esclusivo con l'amata. I precedenti strutturali di questo dialogo a più voci risiedono nella storia della lirica volgare, ma aggiungerei anche, come dire, la scoperta delle lettere di Cicerone del 1345, la Capitolare di Verona, che comporta per l'autore la novità di rivolgersi non a uno solo, come Dante nella Vita Nova al migliore dei suoi amici, come Seneca a Lucilio, non a un gruppo indistinto di poeti privi di un'identità individuale, ma a innumerevoli amici accomunati dalla somiglianza con il poeta e solo in seguito resi irriconoscibili. Ora vediamo qualche sequenza e la prima di corrispondenza è proprio questa qui. Di corrispondenza, io li chiamo di dialogo, ecco, chiamiamoli perché di corrispondenza presuppone una proposta che solo in alcuni casi ci è conservata. Scusate se ho usato finora il termine corrispondenza, ma insomma, diciamo sonetti in apostrofi a destinatari reali, ecco, di dialogo contemporanei. A chi sono indirizzati? Qui si sa che il gentil spirito, scusate, il gentile spirito, dov'è? Eccolo qui al verso 13, è stato identificato col frate Giovanni Colonna da Gallicano, autore della magnanima impresa di Un De Viris Illustribus. Parole indirizzate a un historicus. Il primo sonetto a un destinatario precisa che la comunità dei corrispondenti, non quella dei lettori, che può essere più vasta, voi tutti possono essere lettori del canzoniere, ma i corrispondenti è limitato, il gruppo dei messaggi diretti è limitato a persone con cui, corrispondenti, destinatari con cui il poeta ha un rapporto particolare, con cui condivide il pensiero rivolto alla filosofia e alla sapienza, coloro che si spingono sulle vie della filosofia, sugli ardua deserta che saranno il tema del discorso per la laurea, pochi compagni avrai per l'altra via. Questa solitudine del sapiente è rimarcata sin dal primo componimento, con i quali a questi, diciamo, il destinatario degno di un'elicona, un historicus, cioè il pubblico di quelli che per prova intendono amore può essere illimitato, ma il gruppo dei destinatari a cui il poeta si rivolge direttamente e con i quali ritiene opportuno registrare o iniziare una corrispondenza individuale, costituiscono un gruppo selezionato dalla passione per gli studia humanitatis e per la vita consumata nello studio della letteratura, della storia e della filosofia, con il fine di raggiungere la virtù. Una comunità più o meno coincidente con quella delle lettere latine in prosa e in versi. Petrarca si fa laureare, quando viene nel Privilegium Laureationis viene laureato il poeta, ma anche l'historicus. Le due funzioni non sono troppo lontane per lui. Il sonetto ottavo, I piedi colli, è inviato a un amico sconosciuto in accompagnamento di un dono. Le colombe bianche che compaiono, probabilmente le colombe bianche che compaiono nell'Eclogue ad Divorzium. E il cardinale Giovanni Colonna, lì nelle vesti di Ganimede, a ricordare che Petrarca si divertiva a catturare con lacci ovisco delle colombe. È anche possibile che nel 1347-48, quando risale l'Eclogue ad Divorzium, Petrarca non abbia voluto fornire una chiave interpretativa posteriore della sua poesia precedente, perché no? Autore di grande autoconsapevolezza letteraria. Ma insomma, qui sono le prede a parlare. Noi nel progetto Itinera, che molti di voi conoscono, stiamo schedando anche gli oggetti contenuti nelle lettere e qui dovremo registrare le due povere colombe, così come Però bisogna registrare un altro colonna, sia Giacomo o Giovanni. Sant'Agata e Fensi hanno proposto Giovanni in passato. L'identificazione, insomma, è abbastanza certo per il periodo avignonese, ma insomma questa sequenza inizia a prendere le forme di un complessivo omaggio alla famiglia Colonna. Sant'Agata vi ha letto un riferimento al quarto libro delle Familiari, ma forse più al secondo. Insomma, a me pare che riordinando temi e vita, il poeta voglia recuperare in un unico gruppo una fase della sua biografia, caratterizzata appunto dal servizio presso i Colonna, semmai nell'ambito del secondo libro delle Familiari, piuttosto che del quarto. Soprattutto se riconduciamo da Capito Colonna questo sonetto, quando il pianeta che distingue l'ore, che accompagnerebbe, secondo Bernardino D'Agnello, un omaggio di Tartufi. Gravido fa di sé il terrestre umore, onde tal frutto e simile si colga. Non è detto che questo frutto non possa essere Laura stessa. Ne sumiamo con qualche difficoltà e con l'aiuto dell'esegesi cinquecentesca, che dice: mandava a donare forse un presente di tartuffole il poeta nostro, perché negli scritti di sua man propria si legge tuberorum munus. Identificato come Capito Colonna è il signor mio caro destinatario di questo e altri doni che accompagnano anche il sonetto 58, e destinatario anche di due familiari, 2.10 e 2.11. Perciò riconduco, diciamo, ricondurrei a un periodo ancora precedente alla questione della laurea questo gruppo di componimenti, non che li abbia, come dire, non necessariamente la loro composizione, ma la sistemazione di questi sonetti in un gruppo pre-laurano, che potrebbe configurare una visione a posteriori da parte di Petrarca della propria autobiografia, in cui c'è prima il servizio per i Colonna, ricordato da questi quattro componimenti, e poi il resto, quello che ne è derivato, anche forse per non dare ai Colonna a posteriori il vanto, poi tutto scomparso quando Petrarca riordina il canzoniere, il vanto come dire, di avergli concesso in qualche modo la laurea poetica. Questa sequenza è conclusa la gloriosa Colonna. Le interpretazioni più recenti vedono il destinatario Giacomo Colonna, che è a Roma fra teatri e logge ed è evocato dall'ambiente silvestre di Valchiusa, e quindi nel 1336-38, come ancora nella Familiare 2.9, quindi più il secondo, ripeto, che il quarto libro delle Familiari. Qui la questione della laurea non è ancora posta. C'è un segnal colonnese: Giacomo rappresenta certamente l'affetto più caro dell'intera famiglia. Le ragioni di questa sequenza colonnese in apertura del canzoniere non è facile indagarle, ma c'è un richiamo alla realtà che coincide con la sua trasfigurazione e con il suo oblio. Una seconda sequenza, poi si ricomincia con un sonetto di corrispondenza, è quella che segue la canzone delle Metamorfosi. Qui il corrispondente del primo, 24, è noto, è Stramazzo, cioè è noto il nome. Chi sia Stramazzo, diciamo, qualche dubbio c'è. Ultimamente la voce del dizionario biografico lo identifica con Andrea, con Muzio, Muzio da Perugia. Riunisce sotto Muzio da Perugia anche Stramazzo da Perugia, ci sta lavorando, ci ha lavorato, ci sta lavorando ancora molto bene Daniele Piccini, e aspetteremo da lui le novità. Stramazzo, autore di un sonetto, La Santa Fama della qual son prive, che è una delle molte lodi del giovane poeta volgare Petrarca da parte dei suoi contemporanei, che lo degnano di vari appellativi, e qui ancora appunto in anni molto remoti. Cito un paio: Tesor d'Apollo, Nuovo Omero, Biblioteca di Febo. Petrarca educatamente, come dire, si ritrae, rigetta il lusinghevole approccio del proponente e gli altri due sonetti sono a loro volta sonetti di corrispondenza inviati a uno o due poeti per invitarlo o invitarli a tornare sotto il piacevole gioco d'amore rinunciando alla libertà. Ora, qui bisogna legare questi sonetti, secondo me, all'eco della canzone 23 e al tema della parola poetica presente nella canzone delle Metamorfosi. Laura invita due volte il poeta a tacere, pena l'interruzione di ogni rapporto, il poeta sceglie di far risuonare egualmente la propria voce. Il poeta che cantava sempre verso 62, invitato da Laura a non far parola verso 74, reagisce parlando, le dissi il ver verso 77, subisce l'impietramento, ma poiché non poteva salvarsi dalla morte tacendo verso 95, decide di gridare il suo amore con carta e con inchiostro verso 99. In altre parole, la canzone delle Metamorfosi riguarda anche e soprattutto il rapporto tra il silenzio e l'espressione poetica, declinata nel senso della poesia amorosa. La donna amata pretende il silenzio, ma il poeta è sicuro di poter onorarla nei suoi versi, verso 166. E questa canzone è seguita da una serie di versi di corrispondenza che hanno al centro un discorso sulla poesia d'amore, sottilmente intrecciato con le immagini della canzone 23. E dimostra, se non altro, che la scelta tra l'afasia e la propalazione delle proprie liriche si è risolta in favore di quest'ultima. I due sonetti, appunto, Petrarca si rallegra della decisione del poeta nel 26 di essere tornato a poetare d'amore, che lo stesso si può ricollegare al tema portante della canzone 23. Quindi questi sonetti non sono un appendice che si doveva inserire in qualche maniera, ma testimoniano una scelta deliberata, cioè di non tacere il suo amore e proseguire nella lirica volgare anche in rapporto con altri poeti. Vado avanti. Questo è un sonetto Orso dell'Anguillara, che è il 27. E qui voglio far notare solo che la canzone, diciamo, e questo sonetto è legato al sonetto precedente che non vi ho citato, al tema della spada. Amore, veggendo quella spada scinta che fece al signor mio sì lunga guerra, e qui c'è la spada che Orso dell'Anguillara avrebbe dovuto cingere per la crociata del 1332, dov'è? E per Gesù cingete ormai la spada. Orso avrebbe incoronato Petrarca nel 41, ma all'epoca più antica di questo componimento era un uomo d'armi in lotta con il papato per estendere il proprio dominio personale. Siamo ancora in ambiente colonnese perché Lagna, dov'è? La vostra gentilagna è Agnese Colonna, sorella di Giovanni. Orso dell'Anguillara, Petrarca visita durante il suo viaggio alla volta di Roma nel 36, è colmato di lodi. Dice Petrarca: Orso è amicissimo delle muse e ammiratore degli ingegni eccellenti. Ma di quali muse è amante Orso dell'Anguillara? Di quelle latine o di quelle volgari? Questa è una domanda che nessuno si è mai posto in realtà. Di quelle latine, certamente l'ambiente colonnese era un ambiente raffinato e sicuramente preumanistico, ma Orso non è il Colonna da Gallicano, non è l'Andolfo Colonna. Orso è un guerriero che diventa senatore, ma che sa, che tradisce il fratello, fa cose orribili. E l'ambiente colonnese, ripeto, non era digiuno delle novità umanistiche del culto degli autori classici, ma nella piccola corte di Orso, a Capranica, a Sutri, ovunque ella fosse, forse faceva più presa la poesia volgare. A Orso sono inviati altri due sonetti, forse tre, il 98, il 68 e il 38 che non ho messo qui, che è un enueg in cui Petrarca lamenta la lontananza da Laura. Sonetto del 37, forse, o di poco successivo, che prova l'attrazione di Orso verso il tema amoroso e una certa complicità con il poeta, per di più in un genere facile e di ascendenza cortigiana, se si può dire così, come l'Henwick. Dunque, il finale di questa sequenza non è, come dire, maldestramente attaccato a una precedente sfilza di sonetti di occasione, ma rappresenta gli interessi del destinatario, la spada d'amore e la spada del guerriero. E fa crescere ed è seguito dalla canzone per la crociata. Quindi, come dire, con piena consapevolezza e identità semantica, il ramo della poesia civile cresce sul tronco di quella amorosa, pescando quindi nell'interesse di lettori che erano compiacenti con il tema amoroso, ma allo stesso tempo solleciti degli aspetti morali e civili, segnando dunque una possibilità nuova e inusitata tra i predecessori del genere lirico, continuità tra tema amoroso e civile. Chiudo, sono già in ritardo. Parlando molto brevemente di Sennuccio, che e questa è la responsio mea sera valde sul primo foglio del Codice degli Abbozzi. Sennuccio è il grande corrispondente, diciamo, è l'uomo, la persona a cui sono inviati più sonetti, oltre che a Geri Gianfigliazzi. Ecco, questo è Geri Gianfigliazzi. Vabbè, chiudo con Sennuccio. Sennuccio è un fiorentino, guelfo bianco, esule, nasce nel 1370. 200, forse 75, cioè definirlo un amico di Petrarca, uno che ha 30 anni più di Petrarca, cosa che i commenti ricordano poco, è un po' un controsenso, cioè, come dire, è un attardato. Certo, vive nello stesso ambiente colonnese, sono amici, ma forse poteva essere amico di Petrarca più che amico di Francesco, un Sennuccio del bene. Aveva 30 anni più di Petrarca. È un consigliere amoroso? O non è forse un esponente della vecchia maniera poetica, un monumento all'antichità? In una sequenza, non la riproduco perché l'ha fatta vedere molto bene ieri Enrico Fensi, la sequenza dedicata a Sennuccio, che si rivolge in modo rassicurante alla tradizione dello Stil Novo, mutandone temi, situazioni. È omogenea la serie 112-108, 112-113, ma anche la serie 109-111, e forse lo riguardano, ma io non li ho messi lì, anche 114-118. Sennuccio è un attardato, poco propenso a ricevere nella sua, peraltro, scarna produzione la lezione petrarchesca. Allora perché Petrarca si rivolge a lui e lo rende così centrale nel suo Pantheon di corrispondenti? Certo, la familiarità con i Colonna aiuta, ma forse molto cino e senza che Petrarca lo abbia potuto conoscere, di quella generazione non rimaneva che Sennuccio, che poteva permettergli di collegarsi con la grande tradizione che aveva dietro le spalle e con la storia più evidente della lirica volgare. Per cui la presenza di Sennuccio ha il senso della continuità in quella tradizione che Petrarca assume per sé, facendola ricadere sulla propria poesia. Ripeto, Sennuccio, con il suo stilnovismo attardato, evocato per un lungo ciclo narrativo, che ricorda luogo e tempo del primo incontro, un tema assai caro allo Stil Novo, e che per inciso non coincide, essendo fra fonti, fiumi e prati, con quanto Petrarca vorrà farci credere più avanti, con i sonetti 211 e 336, che ancorano la serie cronologica all'incontro avvenuto nella chiesa di Santa Chiara. Ma insomma, Petrarca, a parte questo, Petrarca cerca di primeggiare nella poesia lirica da subito. I contemporanei gli riconoscono un ruolo centrale. Prendiamo Geri, il modestissimo Geri Gianfigliazzi di Firenze. Petrarca cambia i topoi di riferimento. Geri gli propone il tema della donna guerriera e Petrarca gli contropropone la dolce nemica, sempre in quella dove tiene, guerriera, diciamo una donna guerriera che si definisce attraverso, si definisce parallelamente attraverso la pace. E Egeri, Gian Figliazzi, e ci interessa il sonetto di proposta, questo c'è conservato, dice che Petrarca è esperto d'amore, capace perciò di indirizzare la rappresentazione di amore. Voi ragionate con amor sovente, nulla sua condizione sove è chiusa per l'alto ingegno della vostra mente. Sonetto antico, quello di risposta, ma inserito nella forma definitiva solo in epoca tarda, nello stesso anno, insomma, un anno dopo più o meno la lettera a Boccaccio, quando Petrarca fa i conti con la sua precedente produzione. Lasciamo da parte il sonetto responsivo a Giovanni Dondi e concludiamo, davvero, dicendo che il tema della corrispondenza poetica ci offre elementi di contingenza e di circolazione che nella nostra ricezione di posteri ci giungono sopiti, come se noi fossimo anestetizzati per la grande consuetudine con questo grande classico, che per le virtù della sua lingua, per la nostra abitudine all'imitazione che lo ha contraddistinto, sembra, come dire, nascere dal nulla, non essere mai vissuto nella storia e nel dialogo fra i poeti. Invece io ho voluto sottolineare questo aspetto con il proposito di trarre anche da questi componimenti e da queste sequenze indicazioni utili sulla storia interna del canzoniere e del suo ordinamento, che a volte vorrebbe corrispondere effettivamente ancor meglio di quanto, diciamo, un elemento in più per farlo corrispondere con un ordinamento biografico da parte di Petrarca, in cui insomma, è anche per restituire il canzoniere di Petrarca a quella storia dalla quale il suo autore lo ha sottratto per renderlo senza tempo ed esemplare. Grazie.